salutiamo anche quanti stanno a casa che magari si inciambano con la radio e ascoltano, o con la televisione potranno risentire questa liturgia, che queste parole servano di sostegno, di incoraggiamento, soprattutto ai malati. La Chiesa non toglie, ma aggiunge. Se ci chiede il digiuno è perché nella Quaresima ci offre una parola abbondante. E questa sera digiuniamo dal mangiare, ma vorremmo nutrirci in maniera consistente della parola di Dio, leggerla, capirla ancora, meditarla, contemplarla, creare emozioni quasi di contemplazione, per poi, come la Samaritana, saper annunziare a Sicar, alle nostre città un po' introverse religiosamente, il bene di Dio. La stessa liturgia non è un contenitore, è un'azione. E le belle liturgie che vedo questa sera, ma anche tante altre volte, non sono veicoli, sono presenza di Dio. Un popolo che cammina è il popolo di Dio. Un popolo che ascolta non è un contenitore, è un popolo di viventi. Un popolo che celebra è un popolo colmo della presenza di Dio. E noi dovremmo diventare artefici, artisti della bellezza della liturgia, esperti in tutto, ma guai se noi presbiteri, ministri, diaconi, servitori all'altare, non diventassimo espertissimi della bellezza liturgica. Spesso siamo costretti a vedere le belle liturgie nelle televisioni o nelle presentazioni dei film e di altro. Noi siamo nati esperti nella liturgia e dobbiamo non perdere di vista questo. Bene, questa sera mediteremo sulla Samaritana. L'insoddisfazione destata e la fede aperta al dono di Dio. E nella formula della lezione, prima leggere e capire, poi meditare, poi ancora alcuni spunti di approfondimento teologici, contemplare e l'agire poi stessa nei giorni appresso. Un rabbi serio non parlava con una donna da solo, mai, tantomeno se era samaritana e tantomeno a quell'ora impropria, quando nessuno andava al pozzo. Solo lei poteva andarsi di mezzogiorno, col caldo cocente, forse per non incontrare altre donne che andavano ad attingere, nei confronti delle quali si sentiva giudicata e umiliata per la sua storia affettiva disordinata, inappagata. Eppure Gesù sta solo con lei in un dialogo che non è solo formale, ma coinvolgente fino a svelare il mistero personale di lei, ma anche di ciascuno di noi. Lei è una donna inquieta, ma anche noi spesso siamo inquieti, con una collezione di mariti e ora con una convivenza equivoca. Lui si svela come il Messia, la sorgente di acqua viva. Notiamo nel dialogo una capacità progressiva di intesa e di approfondimento. Alla fine la donna restia a compromettersi con il maestro, alla fine è affascinata e fuori di sé dalla contendetta e si fa annunciatrice correndo in città e facendo accorrere tutti. Notiamo che Giovanni, l'evangelista, ha una particolare cura nel dare un protagonismo speciale alle donne. Prima c'era stata Maria, cara, dopo ci sarà Marta, che farà la professione di fede, insieme a Maria, la sorella. Maria di Betania con l'unzione, la madre sotto la croce, Maria di Magdala al sepolcro. Alla Samaritana Per la prima volta Gesù rivela chi egli è, il Messia. Non l'aveva ancora mai detto a nessun altro. Ed essa reagisce lasciando la brocca e facendosi annunciatrice presso i fratelli samaritani di Sicar. Ci sono alcuni particolari in questo bel brano, capitolo 4 di Marco, alcuni particolari che è bene notare. Il pozzo, innanzitutto, elemento di grande importanza in tutta la tradizione ebraica, luogo di particolarissime rivelazioni, di incontri fondamentali, di fidanzamenti, tappe di itinerari dei patriarchi. Il pozzo e la sua acqua è simbolo della vita, della fecondità, della sapienza e soprattutto della parola e della legge. Gesù che si siede sopra il pozzo è simbolo di un nuovo rapporto con la legge. Egli la domina, la legge, la supera con la sua acqua viva e perenne. Egli è il nuovo pozzo traboccante e la sua parola supererà quella già data ai patriarchi. E poi troviamo un altro particolare, il tema dell'ora. Era circa l'ora sesta. Gli incontri d'amore, cari fratelli e sorelle, si ricordano in tutto, come il primo passo. Era circa l'ora sesta. Viene l'ora, ed è questa. L'ora sesta, cioè mezzogiorno, sarà anche la grande ora della intronizzazione di Gesù davanti a Ponzio Pilato. Ecco l'uomo, ecco la donna, l'ora sesta. Si tratta di un momento solenne, di una tappa fondamentale dell'autorivelarsi di Dio. Cogliamo ora, fratelli e sorelle, alcuni elementi dinamici della scena, del dialogo e delle sue implicazioni. Il contesto appare molto ordinario. Gesù è stanco, ha sete, fa caldo. Rimane da solo presso un pozzo. Passa una donna in un orario che non è abituale. Non c'è traccia alcuna di sagro. Anche l'interlocutrice non è proprio delle migliori, né sembra disposta a fare discorsi profondi. Eppure questa occasione diviene un momento particolare, un evento, un kairos, diremo noi un po' più esperti, speriamo senza sabotaggine, un evento, il dialogo a salti e a volte sgarbato diviene una rivelazione fondamentale. Ancora non c'è grande folla, anzi nessuno, non la grande occasione. Ma da questo incontro nasce poi una convocazione, grazie all'entusiasmo della donna, alla sua esperienza personale, che non diviene più vergogna, ma motivo di prova per una nuova fede. La donna emarginata e dal cuore inquieto diviene ora convocatrice, suscita un esodo dalla città. Da Sicar vengono via, seguendo lei, che stranezza. La donna fa uscire dalla città e fa credere in Gesù molti samaritani. L'espressione andavano da lui è sinonimo di diventarono discepoli. E questo grazie alla testimonianza di una donna emarginata che sembrava piena di sé, ma si trova un pozzo sprofondato di bene, mancante. E questo grazie, dicevo, alla testimonianza di questa donna emarginata, volubile, toccata però dall'incontro con Gesù in un contesto molto semplice, quasi pericoloso, di sicuro banale. Gesù sa fare attenzione alla sua interlocutrice. È davvero un metodo di evangelizzazione, questo capitolo 4. Comincia con la richiesta di poter bere. Dammi da bere, chiede. Cioè offre alla donna la prima mossa. Non la sottomette, si fa povero, mendicante. La possibilità di mostrare il suo vantaggio alla donna offre. di essere generosa per sua scelta. E Gesù non si blocca di fronte alle risposte superbe e anche sgarbate. Segue il suo ragionamento, le sue provocazioni, non si meraviglia dei suoi problemi, del suo cambiare discorso, del suo fuggire davanti alla verità. Ad esempio la sua questione affettiva. È evidente che Gesù tenta di portarla verso un senso meno materiale dell'acqua, della sete, verso una ricerca di verità e di autenticità. Gli atteggiamenti di Gesù derivano da un fatto evidente: egli ha chiara coscienza di sé, della sua missione, e questo gli dà serenità, non agitazione. Lo fa pazientare finché appare una domanda giusta, una possibilità di andare fino in fondo. Alcuni spunti di teologia pastorale per noi tutti, a cominciare da me, vescovo, noi preti, diaconi e tutti gli educatori della fede. Gesù si fa mendicante. O chiesa, smetti di essere padrona, fatti mendicante, umile, paga un po' il dazio dell'umiltà. Gesù si fa mendicante, chiede da bere, si offre il vantaggio di partire con generosità, ma per darsi molto di più. Quella donna è anche simbolo di quell'umanità inquieta che non trova come saziare pienamente il suo bisogno di affetto e di sicurezze, passa da un amore all'altro in un vortice che non riesce più a controllare, eppure ostenta sicurezza. Non ci intravedete la nostra umanità, che sembra sazia e appagata, ostenta sicurezza. Non vi accorgete, non ci accorgiamo, cari presbiteri, come appena appena tocchi il palloncino gonfio, ti chiede aiutami, questa umanità. Non ve ne accorgete? Solo lentamente si apre a Dio che vuole donarsi, si lascia affascinare e coinvolgere. Quando vedi che Gesù non è lì per un'espressione per condannare come fanno tutti, ma per chiedere di crederle, per chiederle di credere, credimi donna, dice Gesù, credimi donna, è un'espressione di rispetto, di stima, di supplica. Gesù si rivela come servo del Padre che cerca tali adoratori. Un'immagine di un Dio fragile, affettato come Gesù, paziente, non vincente, in ricerca, aperto ad accogliere e riconoscere. Gesù rompe con i tabù poi, insistenti tra giudei e samaritani, fra rabbì e donne, con i molti pregiudizi di allora e forse di oggi ancora. Egli è venuto per una convocazione di tutti i figli di Dio, specialmente coloro che sono emarginati dai pregiudizi, o sono impauriti dal proprio peccato, o non hanno più risorse per vivere sereni e pacificati. La donna sembra proprio nervosa, inquieta, si comporta in modo da mettere a disagio l'interlocutore, Gesù. Eppure Gesù crede che dentro ci sia una risorsa in più, una ricerca della verità autentica, e insiste Gesù e si svela per quello che è. Proprio a lei rivela se stesso e il senso ultimo del culto, quel pozzo di Giacobbe. Secondo la leggenda, aveva tanta acqua sorgiva che traboccava fuori. Gesù sembra alludere proprio alla leggenda quando trasforma quel traboccare dell'acqua in un modo nuovo, dicendo che chi beve dell'acqua che io gli darò diventerà sorgente d'acqua che zampilla, un nuovo pozzo, non una vita che sempre ritorna alla fragilità, che sempre si mostra bisognosa di bere, sempre ferita e penosa. Proviamo a contemplare, infine, questa scena per la nostra adorazione spirituale. Lasciamoci provocare un attimo. Dicevamo, Gesù inizialmente è il viandante, è il povero, è colui che chiede, colui che ha bisogno. Dicevo, quale metodologia pastorale? La samaritana è colei che sembra possa dare. Poi la scena si capovolge. Se tu conoscessi il dono di Dio. Se tu conoscessi il dono di Dio. Tutto sta nel conoscere, sembra dire Gesù, il dono di Dio. O meglio, nel rivedere i nostri desideri. L'uomo è ricco di desideri, lo sappiamo bene, desiderio di avere, di sapere, di potere, di salute, di amicizia, di gratificazioni. La prospettiva di Gesù è diversa. Non trascura Gesù i desideri umani, non trascura colui che ha moltiplicato i panni per saziare la fame della folla, non trascura i desideri terreni, ma egli è venuto a risvegliare il desiderio del dono di Dio, che talora sembra assopito. È venuto a dilatare il cuore fino a quella speranza che è Dio stesso. E forse è proprio questo il problema dell'uomo di oggi. Non il rifiuto di Dio, ma la non ricerca o l'appagamento. A che serve? Sto bene, non mi manca niente. E Gesù che ci ridice, vammi a chiamare tuo marito, o meglio, dove ti stai aggrappando? Dove sei sprofondato nei tuoi desideri? Ciò che hai è incerto ancora. Fino a quando, fratelli e sorelle, le domande dell'uomo riguardano le cose materiali, Dio può apparire ancora superfluo, anche se reputo che senza Dio una vita etica è molto complicata. Non è impossibile, ma molto più complicata. Per avere da mangiare, da bere, da sopravvivere, diciamo, mi bastano le mie forze. Dio diventa importante solo quando il cuore dell'uomo non si accontenta più di queste cose, quando sente la necessità di dare un senso alla vita, di avere qualcuno per cui valga la pena di vivere e di morire. Dunque, a me dice, se tu conoscessi il dono di Dio. Bisogna riconoscere che Gesù viene da Dio, che perciò può trasmettere i doni di Dio. Solo a questo punto la fede dell'uomo sarà veramente calmata. I beni del mondo non tolgono la sete, lo sperimentiamo tutti i giorni, semplicemente la rimandano. Poi l'insoddisfazione dell'uomo rinasce più lancinante di prima. L'uomo può nascondere a se stesso questa insoddisfazione, imbottendosi di anestetici vari, il piacere, la distrazione, le esperienze sempre nuove, il prurito di novità, come dice Paolo. L'insoddisfazione però rimane nella realtà delle cose. Quando Gesù metterà davanti alla samaritana la sua situazione, l'inquietudine tornerà. Hai avuto 5 mariti e quello che hai ora non è tuo marito. Non hai trovato quello che cercavi e quello che hai ora non ti dà ancora sicurezza. Sembra che questo sia uno degli effetti più importanti della presenza di Gesù in mezzo agli uomini, fa rinascere l'insoddisfazione. Ma non per la tribolazione, perché dalla insoddisfazione Gesù sa dare pienezza e completezza del desiderio. Perché l'uomo può accontentarsi anche della mediocrità e ha bisogno di essere continuamente riportato a se stesso per non diventare meschino. Le persone che incontrano Gesù vengono rivelate a se stesse. In Giovanni troviamo Pietro, nel primo capitolo, Natanaele, sotto la pianta del zico, ora la samaritana. Possiamo costruire dei muri che ci difendano dalla presenza invadente degli altri, ma se siamo sinceri, al cospetto di Cristo, il nostro cuore viene svelato nella sua povertà e nei suoi desideri. Oggi il mal di vivere, il tema fondamentale, il mal di relazionarsi, la depressione, anche spirituale, nonché la patologia della tristezza religiosa. Le persone che incontrano Gesù vengono rivelate a se stesse, desiderare, ridesiderare il dono di Dio. Attraverso quale via possiamo raggiungerlo? Non c'è via che conduce dall'uomo a Dio, se non quella che discende da Dio all'uomo. Non è la forza di volontà dell'uomo, e nemmeno la sua intelligenza che possono sollevarlo a livello divino. Non devi conquistare il cielo, devi lasciarti conquistare dal cielo, da Lui, da Cristo. Ritorna allora al tuo battesimo. Non l'hai guadagnato con i tuoi meriti, ma lo hai ottenuto come dono. se tu conoscessi il dono di Dio. Gesù ti sollecita ancora ad aprirsi al dono di Dio, al desiderio di Dio, perché solo Lui lo può soddisfare, a differenza di chi le darà la delusione per non averlo saputo appagare nelle esigenze più profonde e vere, e anzi per aver solo creato nuovi problemi. Un modo di fare, come quello al pozzo, Dio già lo aveva seguito alle querce di Mosè, il libro della Genesi. Anche lì c'era qualcuno, Abramo, bisognoso di salvezza, il figlio della promessa non arrivava. Ma come? Agli angeli che lo avvicinano, Abramo offre da bere e da mangiare. Anche per Abramo c'è una domanda imbarazzante: dov'è Sara? Come nella Samaritana, dov'è tuo marito? Dov'è Sara, tua moglie? Anche lì si tratta di una questione di fede, alla quale però Sara non giunge, dubitando delle parole di Dio. Alle queste di Marre, come poi al posto di Sicar, è lasciato il dono dell'ospite. Ad Abramo nascerà Isacco, alla donna samaritana finalmente sarà data l'acqua viva. Sostiamo anche noi questa sera accanto a Gesù, al pozzo della Samaritana. Lasciamoci interrogare. Forse questa sera ci chiede ancora il Signore: dov'è il tuo cuore? Dov'è il tuo marito? Dove sono i tuoi desideri? Dove sono le tue ricerche di felicità? Non trascurare la domanda fondamentale del vivere. Rischieresti di vivere e rischieremo di vivere senza aver provocato un tentativo di risposta. E Gesù provoca il cammino. Lasciamoci coinvolgere. Forse anche Lui questa sera, anzi di sicuro, sta al pozzo e ci sta attendendo. Non deludiamolo. Stiamo dando Gesù Cristo. Amen.